la Trinità, come in teologia si dice, ogni persona ha la sua operazione, si dice in teologia. Non è un nome che va bene, è un termine che per noi va bene, operazione. Per dire attività, forse per dire carisma, ma è indefinibile, operazione, l'operazione della Trinità. Allora, al Padre è attribuita l'operazione della creazione, al Figlio quella della redenzione, allo Spirito Santo quella della santificazione, lo Spirito santificatore. Quindi, il Padre creatore, il Figlio salvatore, lo Spirito santificatore. Dunque, affidiamoci soprattutto lo Spirito Santo per la santificazione italiana e fonda su di noi lo Spirito di santità. Hai capito? E fondi in me lo Spirito di santità. Allora, iniziamo questo terzo annuncio, con il canto Vieni Santo Spirito.
Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Ovunque sei presente, Spirito di Dio, in tutto ciò che vive, infondi la tua forza. Tu sei parola vera, fonte di speranza, e guida il nostro cuore. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, e rendi il nostro amore fermento genuino, per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, più giusto e più sincero. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore.
Sì, si sentì come un rombo di tuono quando è arrivato lo Spirito nel cenacolo, e anche noi ci abbiamo fatto scendere lo Spirito. Ma magari perché non c'erano i vetri nel cenacolo, sennò con... quel ritmo là spaccava anche i vetri, lo Spirito Santo, mica che si fermi, Allora, è sempre questa invocazione fondamentale, rimanga sempre nel cuore, perché anche da diversi interventi che avete fatto nello scambio, ci sta sotto il desiderio, l'anelito, ma la realtà è un'altra cosa. E allora, vedendo anche frustrati alcuni i nostri impegni, l'età passata, eccetera, eccetera, e non essere riusciti a arrivare a quel cammino che secondo noi il Signore desidera, e allora vuol dire che va supplicato lo Spirito, va supplicato l'amore di Dio, va supplicata la fede, e questa è santità, Fede, l'amore nello Spirito Santo, questa è santità. Va supplicati perché sono dono. Però non è una cosa campata per aria se è dono, non è una cosa interiore e basta. Per cui abbiamo detto dall'inizio, e oggi lo confermiamo, che può essere programmata la santità, sia personalmente, metto in programma nella mia vita la santità perché Dio lo vuole, ma anche programmata come pastorale. Sembra una cosa un po' fuori dall'ordinario, invece no. Anche i papi ci hanno aiutato in questo, ecco, allora la C, andiamo alla C, la santità come progetto pastorale, e sono gli ultimi due papi ad aiutarci in questo, quindi effettivamente è una cosa un po' recente, un po' come scoperta, però ormai dietro di noi. Benedetto XVI alcune settimane fa a Pavia, avete sentito, il mese scorso a Pavia, per anche la commemorazione di Sant'Agostino, che lui è molto devoto, sepolto a Pavia, nell'omelia ha pronunciato queste parole: ho veduto che il primo vostro obiettivo pastorale è di condurre le persone alla maturità cristiana. Apprezzo questa priorità accordata alla formazione personale, perché la Chiesa non è una semplice organizzazione di manifestazioni collettive, né all'opposto la somma di individui che vivono religiosità privata. La Chiesa è una comunità di persone che credono nel Dio di Gesù Cristo e si impegnano a vivere nel mondo il comandamento della carità che Egli ha lasciato. È dunque una comunità in cui si è educati all'amore, e questa educazione avviene non malgrado, ma attraverso gli avvenimenti della vita quotidiana. Così è stato per Pietro, per Agostino, per tutti i santi, così per noi, eccetto quei due perché erano particolarmente patroni di quella città. La maturazione personale, animata dalla carità ecclesiale, permette anche di crescere nel discernimento comunitario, cioè nella capacità di leggere e interpretare il tempo presente alla luce del Vangelo, per rispondere alla chiamata del Signore. Vi incoraggio a perseguire la misura alta della vita cristiana, che trova nella carità il vincolo della perfezione e che deve tradursi anche in uno stile di vita morale ispirato al Vangelo, inevitabilmente controcorrente rispetto ai criteri del mondo, ma da testimoniare sempre con stile umile, rispettoso e cordiale. Dunque, cosa ha detto il Papa a Pavia? L'importanza della formazione personale. Noi siamo qui per questo, per formarci a una esperienza di vita seria. Quando ho scritto nel foglio dell'invito, il primo foglio di invito, ci avevamo scritto così: gli esercizi spirituali sono quella marcia in più che manca oggi a molti cristiani. L'ha detto il Cardinal Piovanelli, ex di Firenze, che è presidente della Federazione Nazionale Italiana degli Esercizi Spirituali, cui è legata questa casa, e anche la nostra di Sicomonte, la grande federazione, e c'è un presidente che è un cardinale, lui, e per la promozione dei ritiri degli esercizi spirituali come un mezzo ormai indispensabile per la crescita. E allora bisogna dirlo questo, perché ci meraviglia un po' che molti cristiani abbiano, non so, o paura o snobbano queste esperienze, ma se no uno come può dire: io ho fatto esperienza di Dio, dammi un'alternativa, io sono contento. Ma attualmente il più portato di mano sono ritiri seri o esercizi spirituali minimi come questi. Cominciamo a dire minimi, sono contento che serpeggi in mezzo a voi il bisogno di fare di più. È importante che questo fa crescere questa coscienza, poi arriverà il momento anche della maturazione. E dunque la formazione spirituale è sì fatta anche di catechesi, però ci sono dei momenti in cui bisogna confrontarsi col proprio spirito. La catechesi, direi, è più intellettuale, cultura religiosa fondamentale, se no siamo degli ignorantoni. Ma il confronto poi con la parola, ecco la lectio divina, però è di solito breve, una retta, e con questo momento più forte. Formazione spirituale dunque è importante, è inutile avere anche delle comunità organizzatissime, in gambissime, bravissime, ma si mancano di questo. Allora cosa serve? Ancora dalla lettera che avevo mandato a circa, tra, contando le coppie, due persone, raggiunto circa 80 persone, in cui dicevo: sarò molto più contento, avevo scritto, sono molto più felice, ma dopo poi ho visto che mi rompo da dire. E allora mi sono molto
felice,
insomma, sono molto, devo io dire, non posso più dire sono felice io alla gente, perché io devo dire mi chiamo felice. allora sono più contento che lui mi dica, vengo agli esercizi, che mi dica, prossimo anno mi impegnerò molto di più in parrocchia, che è una bella consolazione. Però molto più contento se mi dice vengo agli esercizi, perché so della gente capace di lavorare, lavora bene, eccetera, 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 tante cose, ma poi questo viene da una ricchezza umana, molto forte, ammirabile, eccetera, ma non può produrre la santità, non può produrre la grazia, c'è sproporzione di mezzi. Qui con la preghiera, l'immedesimarsi nel Signore che si produce la grazia. Poi parlo ancora di misura alta della vita cristiana. Non possiamo, dice, più accontentarci di una, dicevo che tale, non di una, di una vitella, no? Vitella è un vitellino, no? Femmina, no? Non ci possiamo accontentare di una vita sciatta, un po' superficiale, cioè, con un'infarinatura cristiana, con qualche pratica, il dirsi cristiano, non ci si può più. Non si può più. Si poteva forse, al limite, paradossalmente, in tempi passati, quando il clima era più cristiano, e allora non era così difficile essere cristiani, perché tutto favoriva il clima cristiano, tutto, tutto. Ma anche quando ero bambino io, quindi molti di voi così, tutto favoriva. Non c'era bisogno, anche ai tempi di Gianna Beretta Molli, i suoi familiari, tutto era un clima cristiano, poche cose contrarie, c'era qualcheduno, ma se qualcuno si metteva contro era additato, E allora veniva anche facile, ci si poteva paradossalmente appiattire, che se andava avanti per inerzia, tutto trasinava, andava avanti. Non c'era tanto da lottare per essere cristiani, c'era lottare per altre cose, per sopravvivere, per... solitamente, no? C'erano, dopo è cominciata le contestazioni. Adesso è difficile, non si resiste più a fare una vita piatta, che se ne... o è robusta, non ti stufi, non ha senso, non... vedi, non ti soddisfa. Quindi la misura alta della vita cristiana, e si fa attraverso queste esperienze, con una vita anche, ecco, la santità, che abbiamo scoperto in poco tempo, stiamo cercando anche ieri sera, è servito questo, la santità nella vita di ogni giorno, dice Santa Gianna, che è una chiamata per tutti, anche per i bambini. E come si dice... Allora bisogna volare alti, ecco, non ci si può più, bisogna stare, essere proprio aquile, se no ci si inciampa, si immerge. Un'altra cosa che ha detto è la testimonianza anche controcorrente, perché la corrente oggi è un'altra, la corrente culturale, e allora la testimonianza cristiana è un po' stridente in certi momenti. Bisogna essere forti, anche se umili, rispettosi e cordiali. Anche qui nelle domande sentivo alcune cose che anonime, sono tutte anonime quelle che mi sono arrivate, no? Gli appunti che mi hanno dato dai gruppi. Ecco, qualcheduno che diceva, sì, essere testimoni di Cristo a volte potrebbe essere controproducente perché trovi delle reazioni contrarie. Questo non ci deve mica spaventare, è chiaro, che capito che... Se si lotti contro Satana anche attraverso le persone, Satana mica è tanto contento di questo, quindi avrà anche delle reazioni inconsulte, qualcheduno. Ma normalmente però, attenzione, ci deve essere cordialità, rispetto e umiltà. Se ti metti in atteggiamento di arroganza, e allora non ottieni niente, non ottieni niente. A meno che non ci sia un evidente caso di ipocrisia da condannare, da denunciare come faceva Gesù con i farisei. Ma solitamente con la gente fragile, debole, povera, peccatrice, ecco, nel caso del Vangelo che vedremo oggi, Gesù che è amorevole con quella donna peccatrice e invece è duro con colui che ha invitato, con Simone, che è fariseo, capito? Secondo Papa, ancora più concreto, Giovanni Paolo II, all'inizio del terzo millennio, ha pronunciato queste sorprendenti parole, tratto da Novo Millennio in Eunte, età apostolica per l'inizio del nuovo millennio. In primo luogo, non esito a dire che la prospettiva in cui deve muoversi tutto il cammino pastorale è quello della santità. Più chiaro di così non c'è. Più pastorale di così, ma ecco, questo vi indico, una meta pastorale, la meta pastorale, quella della santità. Finito il giubileo, ricomincia il cammino ordinario da additare, ma additare la santità resta più che mai urgenza della pastorale. Professare la fede come santa significa additare il suo volto di sposa di Cristo, per la quale egli si è donato proprio al fine di santificarla. Terminologia biblica, quella di Paolo questa. Questo dono di santità, per così dire oggettiva, quella data da Dio, è offerta a ciascun battezzato che se l'accoglie diventa soggettivo per tutti. Ma il dono si traduce a sua volta in un compito che deve governare l'intera esistenza cristiana. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Abbiamo detto all'inizio, diciamo ora, diremo alla fine. È volere di Dio, è progetto di Dio. Poi uscire dal progetto di Dio, puoi dire che è troppo difficile, perché allora vuol dire che Dio è cattivo se ti chiede una cosa superiore alle tue forze, no? È un impegno che non riguarda solo alcuni cristiani, tutti i fedeli di qualsiasi stato e grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Tutte le età, classi, culture, così. La nera Bachita, la piccola Maria Goretti, capito? Ecco, chiamati alla santità, sono dei segni in mezzo a tanti. Dunque, la santità come dono, come compito, come progetto pastorale, si resta perplessi di fronte a tale prospettiva. Ma è lo stesso pontefice a prevenire il nostro dubbio, quasi rilanciando una sfida. È stato chiarissimo, ancora insiste, sempre nella Novo Millennio Ideunti, NMI. Ricordare questa elementare verità, ponendola al fondamento della programmazione pastorale, potrebbe sembrare di primo acchito qualcosa di scarsamente operativo. E vi dico allora adesso, vi rivelo perché oggi abbiamo messo la chiusura del ritiro anche, abbiamo messo la chiusura del ritiro, abbiamo messo la assemblea parrocchiale. Perché se quest'anno dobbiamo programmare in sintonia con la diocesi il tema della santità, quale momento più opportuno di questo con gente che ha fatto la riflessione in questi giorni, che è più carica, può dire qualche cosa, a confronto di un'assemblea invece che magari le inviti, l'anno scorso eravamo 19, 21, si arriva un po' stanchi, un po' freddi, qualcuno arriva in ritardo, poi qualcuno comincia ad andare via prima, non si capisce. Qui, qualcuno purtroppo non può venire, anche se l'abbiamo pubblicato, e qualcheduno, come fa tanti weekend nella sua vita, ma che weekend, un giretto fuori porta la domenica pomeriggio, andare in Taro o a prendere il sole, viene su qui a Fornovo a fare un'ora di cose, quindi può venire chi vuole, no? Molti possono venire. Però mi interessa che quelli che ci sono siano propositivi in maniera precisa, sappiano il perché si chiede questo. Perché un'assemblea che parli della santità così a freddo potrebbe anche deludere molto, rimanere scioccata. Invece dopo questi due giorni di fuoco, nello spirito intendo, ecco allora qualcosa di più esce da comunicare ai fratelli a casa. Programmazione pastorale. Si può programmare la santità? Che cosa può significare questa parola nella logica di un piano pastorale? In realtà, porre la programmazione pastorale nel segno della santità è una scelta gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione che se il battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione dello Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre. E cioè, come diceva, come diceva Benedetto XVI, volare alto, bisogna volare alto, non si può più volare dietro terra. Vissuta all'insegna di un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale, non è accettabile che poi dopo qualche volta noi cadiamo in questa fragilità, debolezza, è un altro conto, ma programmare la superficialità cristiana non è, è assurdo. Per uno che ha sperimentato il battesimo e quindi che è stato rivestito della grazia della Trinità Beata, ripieno, abbracciato la Trinità. Chiedere a un catecumeno vuoi ricevere il battesimo significa al tempo stesso chiedergli vuoi diventare santo? A noi non l'ha chiesto ma non abbiamo capito. Volete dunque il battesimo? Hanno risposto di sì i genitori. Se io qualche volta facendo il battesimo al posto di questa domanda dicessi ai genitori volete dunque che il vostro bambino diventi santo? Rimarrebbero sicuramente stupefatti. Però come a volte si ha paura di certe chiamate che mio figlio o mia figlia vada nel prete o nelle suore, magari se gli dici quella stessa cosa come santo, dopo santo, poi magari può diventare anche martire, andiamo da giù, ma contento di un bravo ragazzo. Accontentarsi di essere dei bravi ragazzi, delle brave persone, non è più sufficiente per un cristiano. Un bravo ragazzo deve essere chiunque, una brava ragazza chiunque, qualsiasi fede. Ma santo è un'altra cosa, essere figli, vivere da figli di Dio. Significa porre sulla strada il radicalismo del discorso della montagna. Siate perfetti perché perfetto è il Padre vostro celeste, Padre vostro che è nei cieli. Ecco qui. E allora ritorniamo un minutino in questo momento a rileggere Matteo 5 che abbiamo letto all'inizio e avrà un sapore ancora un po' più bello chi ha la Bibbia lì davanti. Perché è il fondamento. Ricordate che il discorso della montagna termina così, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha fondato la sua casa sulla roccia, quindi la roccia della parola di Dio. Qualsiasi difficoltà possa venire, la casa non cade perché ha fondato sulla roccia, dunque sempre la roccia della parola di Dio. Vedendo le folle Gesù salì sulla montagna. E messosi a sedere gli si avvicinavano i suoi discepoli. Gesù ci ha invitati qui sulla montagna, Fornovo non è più alto, non è più piccolo della montagna delle beatitudini dunque, è più montagna questa di quelle delle beatitudini. Si avvicinarono i discepoli come noi che ascoltano dalla bocca del cuore di Gesù queste cose. Beati i poveri in spirito, guardandoci in faccia negli occhi, perché di essi è il regno dei cieli, il distacco. Beati gli afflitti perché saranno consolati, le tribolazioni. Beati i miti perché erediteranno la terra, l'amorevolezza, la mitezza, la mansuetudine. Beati quelli che hanno fame, sete e giustizia, gli schiacciati, gli oppressi, noi e soprattutto quelli che nel mondo soffrono drammi di ingiustizia totale. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, la gioia di perdonare, non la capacità, la gioia di saper perdonare, ancora molto di più. E oggi la liturgia di questa domenica è tutta impostata sul perdono. Prima lettura, Davide perdonato dal suo peccato, che non era piccolo, era gravissimo, e la peccatrice perdonata, e anche noi capaci di perdonare. I puri di cuore, un cuore limpido, vero, autentico, che sa amare i comandamenti e attraverso essi guardare in faccia a Dio, senza paura. Beati gli operatori di pace che cercano di portare pace laddove passano e non mettere contrasti, difficoltà, urti, divisione. Siamo chiamati figli di Dio. E poi la persecuzione a causa della giustizia, la persecuzione a causa del regno di Dio. Sono due persecuzioni uguali, le mette allo stesso piano Gesù, perché la giustizia viene da Dio, non è una cosa politica. rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nel regno dei cieli, così hanno perseguitato i profeti prima di voi. E poi voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ma che coraggio che ha avuto il Signore di salare la terra con noi, specialmente quando siamo insipidi. Ma che coraggio ha avuto di illuminare il mondo con noi, specialmente quando siamo opachi. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone, rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli, non per dire ma che bravi siete, no, è bravo il Padre che è nei cieli, noi solo riflesso. Non pensate che sia venuto ad abolire la legge, i profeti, eccetera, eccetera, no? Così avanti, salto un pochettino e vado al 19. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche i minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Perché il precetto minimo è proprio dei santi. È nelle piccole cose, nelle cose quotidiane che cresce la santità e non soltanto nei grandi gesti di eroismo che gli sanno fare soltanto coloro che prima si sono allenati con i piccoli gesti. Il martire non arriva al martirio improvvisamente dopo aver fatto una vita sciatta e poi improvvisamente fa un grande gesto, a meno che non ci sia di mezzo una grande conversione. Ma normalmente si allena nelle piccole cose quotidiane che sono il suo martirio quotidiano, e un giorno gli sarà chiesto il martirio cruento e è pronto con la grazia di Dio. Chi invece osserverà queste cose, li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli, quindi santo. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non si può a quelli dei scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E poi il brano qui, al 48, quando sta per terminare, il capitolo 5 dice, siate voi dunque perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Capito? E dunque la perfezione vuol dire questo. Attenzione, questo come, siate perfetti come perfetto, no, è un po' impossibile essere perfetti come Dio, vero? Allora, questo come va interpretato? Perché? Con il perché. Perché è perfetto il Padre vostro? Siate santi come io sono santo. Perché io sono santo? Quindi non c'è un paragone di uguaglianza. C'è una motivazione di fondo. Essendo santo Dio, anche noi siamo santi. Ma lui ha la misura di Dio e io la misura di creatura. Però santo. Così anche perfetti. Lui perfetto perché Dio. E io perfetto perché di riflesso Dio. Ma nella mia povertà. Hai capito? Quindi so, si dice che è impossibile essere perfetti come lui solo è perfetto, lui solo è santo, lui solo è la luce. Quindi con quel, non toglie mica niente, non toglie mica niente, mica che abbiamo la presunzione di essere come Dio, altrimenti siamo come Adamo. Siamo anche andiamo nel peccato di Adamo, volevo essere come Dio. Sarai come lui, ha detto Satana. No. Noi dobbiamo essere creature. E col riflesso della santità, della perfezione, dell'amore di Dio, solo il riflesso. Noi sempre l'una, lui sempre sole. E poi non sei se dai una diventa sole che chi dorme più di notte, che non c'è più buio. E girando pagina, è ora di riproporre a tutti una convinzione, con convinzione, questa misura alta della vita cristiana, a cui ha fatto riferimento appunto anche Benedetto XVI. Tutta la vita della comunità ecclesiale, delle famiglie cristiane, deve portare in questa direzione, la misura alta, non l'accontentarsi dell'appiattimento mediocre. È però anche evidente che i percorsi della santità sono personali ed esigono una vera e propria pedagogia, cioè educazione alla santità. Quindi un cammino, abbiamo già detto, non improvvisamente. Non crediate che stasera, scendendo da questo tavolo giù nella valle di Fidenza, noi possiamo cantare di essere santi. Neanche Pietro, neanche Giacomo, neanche Giovanni sono scesi giù. Anzi, poi Pietro sarà subito furbino che si mette davanti, non andrà più a Gerusalemme, torniamo dietro sul tavolo e si prende dal Satana a tutta risposta da Gesù. Scansati Satana. Pedagogia della santità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone, Quindi non c'è una misura unica, è alta ma non unica. Ciascuno secondo il suo carisma di diversità. Essa dovrà integrare la ricchezza della propria della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di aiuto personale o di gruppo e anche con forme più recenti offerte specialmente nelle associazioni e movimenti riconosciuti dalla Chiesa, così dice il Papa. È sempre un inventare cose nuove, come hanno fatto i santi, perché Dio è sempre nuovo, perché ecce nova faccio omnia, ecco io faccio nuove tutte le cose. Ci sono le cose tradizionali da cui non mai discostarsi, ma c'è sempre anche qualche cosa di nuovo verso il quale camminare, proprio perché la novità del Signore Gesù non è una routine che è sempre appiattita. E finiamo un po' accennando a questa pedagogia della santità a cui ha fatto accenno il Papa. Ci chiediamo, è possibile trovare il modo di lasciarsi pedagogicamente istruire, come suggerisce il Papa, sia da forme tradizionali di aiuto personale di gruppo, che ne è per esempio dell'antica e sempre nuova direzione spirituale, che tutti i santi hanno praticato per sé e per gli altri. Loro volte si sono fatti dirigere, loro volte si sono resi disponibili a dirigere gli altri, guidare gli altri. È passata un po' di moda perché ci sono altre forme, ci sono anche altre forme, poi le suggerire vedremo, ma questa non viene mica toccata. Avete sentito che anche Gianna aveva il direttore spirituale. Lo sapete che il Papa c'ha il direttore spirituale, il confessore, e dunque se lo fa lui, lui dovrebbe che aveva bisogno, lui è il direttore spirituale di tutti, da lui. Perché a ciascuno il Signore mette a fianco qualcheduno, come a Paolo ha messo a fianco Barnaba, prima Anania, poi Barnaba. Hai capito? E ci sono tante, poi in tutte le vite dei santi che leggete, ne parleremo oggi all'ultimo incontro, alle 11. Ci sono queste esperienze, che non necessariamente deve essere un sacerdote, anche perché con la diminuzione dei sacerdoti non si è presa la possibilità di poter trovare la disponibilità per tutti a questo. Potrebbe essere una persona per te molto importante, significativa, che ti stia a fianco cui rivolgerti. Non soltanto perché è sapiente, ma perché da un altro, con l'aiuto della comunione, che aiuta di più questo cammino. C'è anche una forma di obbedienza che altrimenti a chi obbediamo più noi? Noi dobbiamo obbedire al vescovo e al superiore, ma voi chi obbedite più? Lo so che devi obbedire a tuo marito, lo so.
No, non c'entra il mio marito. È difficile, sa, trovare una persona, perché col prete, già con la confessione, eccetera, si è portati a un incontro spirituale e ad ascoltarlo. Trovi lei un altro laico che ascolti me o io che ascolto lui? Non è semplice.
No.
È vero che mancano i preti, ma insomma bisognerà tutto sistema anche lì,
Sì, è vero. È vero, però si trova. Di tutti i santi praticati, sia di forme più recenti offerte a associazioni e movimenti, quali per esempio revisione di vita. Revisione di vita consiste nella direzione spirituale di gruppo. Vedere, giudicare e agire sono i tre termini, no? Ciascuno parla di un suo problema, un suo avvenimento davanti a tutti. E poi tutti cercano di vedere qual è il che tocca di più, poi ci si fa silenzio, si prega sopra su quel caso lì, poi si ritorna insieme, si giudica e si agisce. Allora cosa facciamo dopo aver giudicati davanti alla parola di Dio, no? Ecco, ho fatto un esempio. I cenacoli, i gruppi di preghiera, eccetera, no? Dove c'è dentro anche momenti di scambio, come abbiamo fatto noi, che sono importanti. Ma la persona sua singolarmente ha dei problemi che anche in un gruppo non riesce bene a guidare. Voi ieri avete detto, ma non è che siano arrivate risposte per dire comportati così, eccetera. Nell'esortazione succitata si offrono delle indicazioni sempre dentro la pedagogia della santità, quindi educazione scuola di santità. Indicazione semplice e fondamentale su ciò che è in grado di strutturare dal di dentro di ciascuno di noi, delle nostre comunità, una vita veramente evangelica. Allora, in questo senso si parla di preghiera in tutte le sue forme. E quanti in questi giorni gli esercizi spirituali di preghiera abbiamo fatto soprattutto? E sono della tradizione cristiana molto importanti, ma molto importanti, perché se con queste forme di preghiera i santi hanno fondato la loro vita e il loro cammino, abbiamo fatto quella essenziale, ma ci sono anche altre, perché noi dobbiamo snobbarle? Diciamo con onestà, non ci riesco, l'adorazione è troppo lunga, il silenzio faccio fatica, il rosario è monotono, per me, insomma, io lo dico in maniera monotona, preghiera delle ore, i salmi non li capisco, posso tirar fuori mille scusanti, però non dire che non sono vere, perché altri hanno fatto questa cosa e oggi diremo, si isti e tille cur non ego, se questi e quelli, i miei fratelli che mi hanno preceduto, hanno fatto queste cose e con essi sono santificati, perché non devo farlo io? Mica colpa loro, come mi è? Non hanno fatto le cose fuori dall'ordinario, sono io che non sono capace di farlo. Riconoscere con umiltà e quindi ricercare per non fermarsi, perché la verità e la bellezza c'è dentro. Il confronto con la parola, ecco una delle cose un po' più nuove, direi, i santi non è che abbiamo trascorso, ma messi in evidenza soprattutto dal concilio ecumenico. Mettere in risalto la parola contro l'unicità dell'Eucaristia, no? Molto orientati verso l'Eucaristia, si dimenticava un po' la parola, con preghiere, eccetera, eccetera, no, di adorazione. Però si dimenticava la parola, nella messa anche, via la svelta, l'Eucaristia. Nell'adorazione, tutto, meno che la parola di Dio. Lo stesso rosario, che il Papa, con l'aiuto delle suore di Pompei e del Vescovo di Pompei, ha rinnovato, sia nei nuovi misteri, ma sia anche nell'annuncio dei misteri, dicendo che se possibile siano annunciati con dentro anche il tema della parola di Dio, perché dopo fate anche delle cose, no, delle riflessioni, ma soprattutto si annuncia. E poi possibilmente qualche istante di silenzio dopo aver annunciato il mistero con la frase biblica, perché è una meditazione biblica, è una contemplazione biblica, deve partire dalla Bibbia. L'lectio divina è un nutrirsi di parola di Dio, è una cosa straordinaria. Cioè Dio ha parlato, continua a parlare, perché nella messa l'importanza della parola di Dio è diventata fondamentale, eccetera, no? Nella propria vita personale, se ti annoi a pregare perché ti distrai molto, è molto meno distraente se ti prendi una pagina di Bibbia. Stasera dico le preghiere pregando sulle beatitudini, se mi distrago con altre preghiere. Puoi farlo nell'altra, quelle tradizionali e quelle tue preghiere. E, insomma, c'è la scuola di preghiera, la scuola della parola. Le comunità dovrebbero essere scuole di preghiera. E, so, per esempio, no... A voi non è più necessario dire questo, ma tu preghi, sì, al mattino faccio il segno di croce, Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria, insomma, bellino, una colazioncina un po'. Poi tutto il giorno dura questa roba qui, guardate che la colazione era un po' scarsa, poi mezzogiorno gira la testa, hai capito? La chiesa mattino, mezzogiorno e sera, tre volte il giorno. Se durante il giorno, a metà giornata, non riesci a dire delle preghiere perché è il ritmo della vita, ma allora sei più robusto al mattino o alla sera, secondo delle tue possibilità. E tutte le preghiere, per esempio, aprire la giornata con la preghiera, come volete. Oh ragazzi, vicino a casa della Grazia ci sono degli indiani, abitano di fronte, molto carini, che hanno, lavora solo lui, hanno tre figli, hanno indi, è una religione indù, lavora solo lui, quindi per cinque, hanno preso un appartamento piuttosto vasto, che costa molto. Sapete perché? Non perché i figli così hanno più le camerette, perché la prima stanza più bella, e là dentro ci hanno fatto che cosa? La cappella, il luogo della preghiera. Si entra solo scalzi e col capo coperto. E si prega. E pregano molto. La signora, donna giovane, bella, brava, intelligente, passa delle ore lì a pregare, hai capito che non siamo mica soltanto noi cristiani a pregare. Per dire, l'incontro con Dio lo prendo sul serio molte persone, no? Così anche noi, per esempio, avere un luogo in casa, se appena possibile, un angolo dove si prega e basta, lì quel luogo lì dove ci si riunisce a pregare, con la Bibbia, con le icone, perché allora ti aiuta di più se hai qualche cosa, se hai dei poster con su delle moto oppure delle altre robe, dei calciatori, o non è che riesci a pregare molto in un posto così, no? Ecco, e allora aprire la giornata al mattino, se, magari anche se si può inginocchiare, no? In qualche posto, dire il salmo dell'adorazione iniziale, venite, applaudiamo il Signore, acclamiamo il Dio della nostra salvezza, Lui con inni accandiamo, perché grande Dio il Signore, soprattutto gli dèi, venite prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti a Dio, capito? Questo è il salmo dell'adorazione di Dio, davanti a Lui, è Lui che ha creato i monti, cioè la terra, che ha creato la mia vita, come posso, Lui che da sempre per sempre, io mi alzo e sono riconoscente, mi ha dato questa gioia, mi prostro davanti a Lui, magari anche, se è possibile, che riesca anche in ginocchio. E poi anche della tradizione cristiana, che ti adoro, io ti amo con tutto il cuore, le massime eterne, ragazzi, non sono io ho ancora il libro delle massime eterne di mia mamma, scritto più piccolo, tutto macilento, non scrisse più leggere, ma lei lo diceva. Hai capito, lei che aveva fatto la terza elementare, ma appena trova un po' di tempo, sei figli, la nonna vecchia in casa, e una famiglia decorosa, perché lavoravano molto, eccetera, mio padre nei campi e lei curava sei figli, la nonna e la stalla, perché mio padre è sempre nei campi, capito? Però trovava del tempo per dare delle sue devozioni, capito? Lettera d'agio, mica tanto per dire, il rosario che è una contemplazione, viene un pezzo, se no proprio non riesci mica tutto, viene qualche mistero, quello che vi interessa di più. E poi l'invocazione alla Trinità, una preghiera al Padre, al Figlio, allo Spirito, invocare lo Spirito Santo. Non dico invocare Maria, non dico invocare i santi, non dico invocare gli angeli, perché ci sono tante cose. Vedete che allora la giornata diventa così cordialmente, ai momenti liberi, in famiglia, in familiarità con Dio e con la sua famiglia, entri nel giro della santità, di quelli che di santità se ne intendo che sono, ecco. E beh, se poi ti vengono mille distrazioni, ma che c'entra, tu vivi lì, e sei distratto, no, in casa, pur essendo in mezzo delle persone amiche, no, e care, e amabili, però ti distrai tanto che non ti ricordi più dove, magari sbagli il nome, chiami uno col nome di un altro, non ti viene in mente, così anche con Dio, ero sopra pensiero, ma che c'entra, sono pazienza, insomma, sono dei momenti che cerchi di concentrarti, di invocare lo Spirito, per essere preso, quei momenti lì. Quelli bisogna sforzarsi, impegnarsi con i mezzi, con le icone, con i libri, con l'atteggiamento fisico, anche esterno, che sia di aiuto. Sono qui che sto pregando, Ecco, almeno qualche momento così. Per il resto, un atteggiamento di preghiera, che tu stia lavorando, che sia con i bambini, che sia in cucina, che stia pulendo la casa, che vada in macchina, in macchina no, alcuni hanno i tragitti lunghi, non possono mica leggere la Bibbia. Dentro la video della cassetta, per cassetta, magari si è scritto la porta, ascolti la vita di un santo, no? Hai un viaggio di 40 minuti, ecco, allora tu leggi Pier Giorgio Fassati, Tommaso Moro, per dire, senti, sono i santi di tu, no. Abbiamo detto preghiera, parola di Dio, l'Eucaristia, okay? L'Eucaristia è il centro, no, dell'esperienza cristiana. E quindi la messa domenicale amata fino in fondo. La comunione, arrivarci davvero col cuore gonfio e aperto. Signore, non sono degno, ma vieni lo stesso, eccetera. Ecco, perché tu non rideva che dopo la comunione c'è sempre troppo poco tempo per ringraziare Dio. È vero questo, perché siamo un po' stanchi. Abbiamo le messe con dei bambini che non riescono più a tenere, forse. Trovati il tuo modo, magari tornato a casa, per ringraziare. C'è la Giancava, la moglie di Dovi, viene messa, non desidera non fare la comunione lì perché è in carrozzina, non riesce, però dopo che io vado a poter, però suo marito gli porta a casa la comunione, anche perché dice così dopo posso stare anche mezz'ora a fare il ringraziamento, no? Ecco così, e poi a tornare a casa a ringraziare il Signore. Non dico proprio di fare come ha fatto chi è stato, non mica Giovanni Bosco, uno del Torinese, Cotolengo forse, che a un certo punto No, Filippo Neri, era furbo Filippo Neri, quello di sì, sì. Per far capire uno della presenza reale dell'Eucaristia, siccome c'era una donna un po' pettegola, perché lui era terribile, con quelle, un po' bigotta, però che veniva a darsi a promessa tutti i giorni. E appena finita la messa scappava, non si fermava a fare un po' di ringraziamento. Dice, allora sai cosa ha fatto lui? Ha letto i due chierichetti, gli ha mandato dietro i due chierichetti con le candele accese. E dove andate? Veniamo finché il Signore è dentro di te, dopo quando il Signore si è sciolto e finito il ringraziamento, l'hai seguito fino a casa. Allora ha imparato, è andato indietro, ti ho finito a fare il ringraziamento, una battuta, no? Per dire effettivamente che sono cose, i santi sono spiritosi. Anche quando è possibile la messa feriale, ragazzi, è bellissima la messa feriale, perché lì non c'è l'obbligo, lì c'è il momento anche di maggiore intimità, di maggiore calma, di maggiore riflessione, che rivive la messa domenicale, rivive, legata alla messa domenicale. Se non poi tutti i giorni, prova a vedere un giorno a settimana, per esempio il giovedì, il giorno dell'Eucaristia, perché nella messa anche feriale c'è dentro la parola di Dio. C'è dentro la riflessione, un po' di meditazione, c'è dentro l'Eucaristia, e c'è la supplica, la raccomandazione, l'affido delle persone. È una sintesi perfetta della preghiera. Non parlo qui non l'ho segnato, ma la liturgia delle ore con i salmi. Questa è molto bella, vedo che va diffondendosi, e questa, ragazzi, Dio, cosa che non avveniva alcuni decenni fa, va diffondendosi molto. Ecco, come parrocchia, da tempo che vado dietro, ancora non si è riusciti, ma fare quel monastero invisibile, quelle persone che danno il loro nome, che promettono che almeno il vespro, senza pubblicarlo ufficialmente, almeno le lodi e il vespro, che sono i nuclei fondamentali, li dicono per la comunità e gli interessi, lo scopo della comunità e della Chiesa, come da volte i canonici erano pagati per dire le liturgie delle ore, chiamavano l'ufficio, l'ufficio divino lo chiamavano, per la diocesi, erano pagati per questo, pregavano per coloro che non pregano, e in tutte le ore del giorno, così, capito? Ecco, anche un qualche spazio di tempo per la meditazione, la riflessione silenziosa su un argomento lì che si entra a contatto con Dio, non è quindi soltanto preghiere mnemoniche che rischiano. Parlo del giorno del Signore, del sacramento della riconciliazione, che so che da voi non è snobbato, ma generalmente molto snobbato, fatelo come rivincita sugli altri, perché quello serve primo a proclamare la misericordia di Dio, secondo a chiedere purificazione del tuo cuore, e chi è senza peccato scagli la prima pietra. E se i santi avevano un senso di peccato molto più alto di noi, perché più diventi santo più senti che Dio è grande, che tu sei povero e misero, e come Padre Pio che piangeva nella sua cella perché ha visto un raggio di luce che entrava nella penombra attraverso l'interiate, e sulla sua scrivania si vedeva una polvere. Prima non la vedeva, prima c'era bel pulito, c'era pulito bene, e studiava, pregava, e poi dopo al buio, mentre meditava, dicevo rosario, che cosa, e c'era in mezzo buio, viene questo raggio di luce e vede, quanta polvere, l'hai visto? È così che la mia anima sembra pulita, no, è piena di polvere, e piangeva per questa polvere, perché io tenebravo un po' la visione, come la visione di Dio, l'amicizia di Dio, del cuore. Queste raccomandazioni potrebbero sembrare abbastanza ovvie, ma nella realtà delle cose è proprio così. Se questa ci sembra scuola elementare, forse nella nostra vita, nelle nostre comunità, partiamo già dalle medie, o addirittura dalle superiori, saltando le tappe precedenti. Perciò abbiamo forse lasciato alle spalle ciò che invece va ritenuto cibo quotidiano, che alimenta di dentro di noi la vita divina, favorisce di conseguenza la sua testimonianza nei vari ambiti della vita. Vedi il convegno di Verona, 5 ambiti, in modo coerente, coraggioso e umile, e da qui scaturisce la carità con cui tu ti confronti con i tuoi fratelli e le tue sorelle, con i bisognosi, e quindi una vita amabile dove ti fa vedere con occhi nuovi le persone, perché nelle persone vedi Gesù, e di conseguenza anche le più fragili, più misere, anche le più, le meno, più ributtevole, diciamolo pure, vedi il volto di Gesù, allora ti poni con un atteggiamento diverso, ma solo filtrato con la preghiera, con la parola di Dio, con un'esperienza spirituale profonda, se no non ci riesci mica. alle ore 11 ci ritroviamo qui per la conclusione, e invece dell'ora media, come è scritto qui, faremo le litanie dei santi a mezzogiorno, celebriamo la litania dei santi, visto che parleremo dei santi, non facciamo l'ora media al chiesa. Qui c'ho dei testi che simpatici, poi me li ridate. Quotidianità, luogo di Dio. Qui, la bellezza del quotidiano. Ah, questo qui. Ci sono degli esempi significativi. Allora, preghiere per il tempo feriale, il Vangelo nella città, questi sono di Negri Guglielmoni, ma anche questi qui un po' sono ispirati. È Fausto che mi ha aiutato nel preparare questo ritiro, mi ha dato un po' di questo materiale. E questi sono appunti di sorella Madeleine, l'amica di Charles de Foucault, che ha fondato le piccole sorelle. E Apostoli nel quotidiano, l'avventura straordinaria di 7 missionari laici. Ecco, sono sulla quotidianità. Se qualcuno li vuole confrontare, li può guardare, e se li vuole portare a casa me lo dice.